Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
To come home with me, I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but just a look. Give me little thing, let me light your candle, cause baby I'm so hot to hell now, yes I am. Words and I'm a girl with a great experience. I know you got another girl, but I can love you better than she can. Take my hand, don't be afraid, I want to prove every word I say. I'm baptizing love for free, so won't you pledge your hand with me? Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but tips and love. Groovy little thing, let me light your candle, cause baby I'm so hard to handle now, yes I am.
Allora, questo l'hai fatto, sì, questo l'hai fatto, quest'altro l'hai fatto, sì, pure questo ancora, bene, sì, più o meno dovremmo esserci. C'era giusto qualcosa da aggiustare, perché alla fine la vita è un aggiustamento progressivo, le correzioni le chiamava Jonathan Franzen, anche nelle piccole cose, anche nell'ingresso dello studio, e comunque citare Jonathan Franzen in apertura è sempre scicchissimo, e quindi posso darvi il buongiorno, adesso ci siamo, meno male, finalmente alle 8:07, buongiorno ascoltatori, eccoci qua come sempre, benvenuti, bentornati, è venerdì, è il 26 febbraio e pensate un po', forse non ve lo ricordate, ma è un anniversario importante, esattamente un anno fa, il 26 febbraio del 2020, il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, sfidando tutte le leggi della elastica, batteva il record del mondo di indossamento di mascherina mettendosela sugli occhi tipo carnevale al Pirellone e rassicurando i lombardi che sarebbe andato tutto bene. Accadeva esattamente un anno fa, il 26 febbraio, poi ci sarebbe stato il 27, cioè domani, che era il giorno invece di Milano non si ferma, Bergamo is running, gli aperitivi di Zingaretti, arrivava poi Salvini con il riaprite, riaprite, insomma, un nastro che si riavvolge e che potrete riavvolgere anche domani mattina con la seconda puntata del nostro podcast dedicato a un anno di pandemia e che si chiama Andrà tutto bene, di cui la prima puntata è già sul sito, perché è un podcast nativo da una settimana, un audio serie in 5 puntate, domani puntata 2, insomma non perdetevela. Ma torniamo là dove ci eravamo lasciati, al di là dello spot interno, ovvero un anno fa Fontana, Andrà tutto bene, ed è passato un anno da allora e leggendo i giornali di oggi sembra più o meno tutto come allora: i contagi che raddoppiano, la curva in crescita, le chiusure in arrivo, il dibattito aperto tra aperturisti e chiusuristi, insomma cose così. Sembra di rivedere lo stesso identico film, ma con l'aggiunta delle varianti, che è comunque lo stesso film ma nella versione director's cut. Bene, se il film in programmazione è questo, almeno abbiamo una buona ragione per tenere chiusi i cinema, cacchio, e dire che avevamo Bertolaso, neanche il tempo di nominarlo, Bertolaso che riesplodono i contagi in Lombardia, che poi è la stessa cosa che è successa in Umbria quando è arrivato Bertolaso, ed è la stessa cosa che era successa un anno fa sempre in Lombardia: ospedale in fiera, arriva Bertolaso, si contagia Bertolaso, esplodono i casi in Lombardia. Non è che porterà mica un po' sfiga Bertolaso, no, non scherziamo nemmeno, bando ai pregiudizi, bando alle superstizioni, per carità, in Guido we trust. Intanto però tutto uguale, tutto da rifare dal giorno della marmotta all'anno della marmotta. Il cambiamento qual è? Il cambiamento, vabbè, naturalmente che al posto di Conte c'è Draghi e che nel governo c'è sempre un Matteo che fa casino, ma però è l'altro Matteo. E poi soprattutto a proposito di novità rispetto all'anno scorso, ci sono loro, ci sono i nuovi sottosegretari. Oggi sui giornali è tutto un cia-cia-cia del sottosegretario cia-cia-cia che sa dattilografar. Siccome avevano usato tutti i migliori per i posti da ministro, per i sottosegretari si sono dovuti arrangiare con quello che era rimasto sugli scaffali. Sono tipo le penne lisce i sottosegretari, giusto per restare nel campo della metafora pandemica. Il sottosegretario del giorno, naturalmente, è il leghista Rossano Sasso, da Altamura a Udino con furore, che ha battezzato la sua nomina a sottosegretario all'istruzione confondendo Dante con Topolino. Chi si ferma è perduto, mille anni ogni minuto, ha scritto su Facebook, attribuendo la citazione all'Alighieri. Peccato fosse invece Mickey Mouse, ma dallo stil nuovo a Paperopoli, da quelle parti il passo è breve. E dunque, per citare Rego Tweet, fatti non fummo per vivere come Pluto. Il neo sottosegretario all'istruzione nell'inferno di Dante, peraltro, ci avrebbe cacciato volentieri un immigrato in spiaggia accusato di tentato stupro. Bastardo irregolare, lo definì con un settenario evidentemente dantesco, salvo poi scoprire che il ragazzo era innocente. Ma sono cose che succedono nel mezzo del cammin di una vita da leghista. All'istruzione, come sapete, doveva essere destinata, sempre in quota Lega, Lucia Borgonzoni, che però aveva ammesso di non leggere un libro da 3 anni e che perciò è stata premiata con il sottosegretariato alla cultura. La Borgonzoni, a cui in campagna elettorale, ve lo ricorderete, chiesero, a lei che voleva essere governatrice dell'Emilia-Romagna, con quali altre regioni confinasse la sua regione, e lei aveva risposto l'Umbria e il Trentino, che se avesse poi dovuto mandare le truppe a difendere i confini regionali sarebbe stato davvero un bel casino. Quindi sottosegretaria alla cultura, vabbè, aveva sbagliato la domanda di geografia, mica l'han fatta sottosegretaria alla geografia, lì sì che sarebbe stato imbarazzante. Ancora in quota Lega, poi alla difesa andrà invece Lucia Pucciarelli, che un giorno si presentò in consiglio regionale della Liguria con il burka e che durante il Conte 1 fu nominata presidente della commissione diritti umani, cosa che suscitò una lievissima perplessità, visto che in un post sempre su Facebook aveva suggerito di non dare agli stranieri una casa bensì un forno crematorio. Insomma, sottosegretari così, come Maglio Di Stefano, sottosegretario alla difesa, che dopo l'attentato di Beirut manda un abbraccio agli amici amici libici come Carlo Sibilia, che nel 2017 chiedeva l'arresto di Mario Draghi, o come Andrea Costa, che da nuovo sottosegretario alla sanità si occuperà delle nostre sorti in tempo di pandemia, forte com'è, del suo diploma da geometra, ma per lui tranquilli, garantisce niente poco di meno che Maurizio Lupi, quindi a lei.
Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
Wake up. A proposito di inferno dantesco, ci sono tipo 700 gradi in questo studio, dove ogni volta che accendono il riscaldamento si stacca un pezzo di pack in Groenlandia. Sarebbe il caso magari di abbassarlo, amici che vi occupate delle temperature, anche perché fuori ci sono già tipo 20 gradi a febbraio a quest'ora del mattino. Greta, dove sei? Torna a battere un colpo. Ma torniamo invece, come dire, ai sottosegretari, perché chi ci va giù più pesante di tutti, è facile immaginarlo, è il Fatto Quotidiano. Ma Draghi lo sa chi ha nominato? Si domanda in prima pagina, e poi pagina 2, pagina 3, pagina 4 e pagina 5 sono interamente dedicate all'album delle figurine dei peggiori, i cani da guardia di Berlusconi e Salvini, li definisce il Fatto Quotidiano, che tra quelli che abbiamo citato riprende Stefania Pucciarelli alla difesa, ma poi aggiunge alcuni nomi tipo quelli di Giuseppe Moles, le mani di Silvio sulle editoria, Francesco Paolo Sisto, che era stato l'avvocato di Berlusconi nel processo Escort e Ruby, Deborah Bergamini, la berlusconiana Delta, la definisce il Fatto Quotidiano, ovvero la cellula poco dormiente che Mediaset aveva mandato in Rai e che, ricorda il Fatto, controllava tutto, anche le inquadrature di Berlusconi al funerale di Papa Wojtyla, e che in un suo vecchio blog si presentava come Cartimandua, regina dei Celti. Ci sono tante pagine appunto dedicate ai sottosegretari, ma restando sulla prima del Fatto Quotidiano, a proposito di varianti, incrociamo con sorpresa la variante Littoria. Variante Littoria che sembrerebbe aver colpito Monio Vadia. Io, dice Monio Vadia, al PD preferisco Giorgia Meloni, che immagino non sia un endorsement per Fratelli d'Italia, ma magari la risposta al Battiato di A Beethoven e Sinatra, preferisco l'insalata, a Vivaldi l'uva passa che non dà, che ci dà più calorie. Preferisco pensarla così, anche perché Zingaretti c'ha già i suoi problemi, è tutto un racconto delle baruffe interne precongressuali al Partito Democratico, di lamentele e di grida di dolore, come per esempio quello dell'ex sottosegretaria, a proposito, Sandra Zampa, che è stata non è stata riconfermata alla salute, se ne lamenta con Zingaretti perché non ha ricevuto nemmeno una telefonata, e butta lì che forse è stata messa a margine per la sua vicinanza a Romano Prodi. Su Zingaretti e sul Partito Democratico magari leggiamo qualcosa tra poco, ma intanto Zingaretti sta litigando con Salvini su che cosa? Sulla Pasqua, e sembra un veramente insanabile stante la distanza delle posizioni sul tema, e il problema è che Draghi non riesce a fargli fare la pace, e l'unica che probabilmente potrebbe riuscire a pacificare i due è proprio Barbara D'Urso, solo che se le chiudono il programma questa occasione non ci sarà, quindi ci uniamo al coro libertario di tutti quelli che dicono a Pier Silvio: mi raccomando, lascia aperto il programma di Barbara, ne va delle sorti a questo questo punto del governo Draghi. Dicevamo di Zingaretti alle prese con le turbolenze interne, e poi a margine ci sono pagine e pagine sui tormenti dei 5 Stelle, la cui supernova è in continua esplosione, e proprio nel momento in cui Di Maio annuncia la svolta liberale e moderata del Movimento 5 Stelle. Pensate un po', dallo zapatismo a Brunetta, a volte il passo è davvero brevissimo. Ma c'è qualcosa che deve rendere orgoglioso il Movimento 5 Stelle e i suoi dirigenti, ed è qualcosa che arriva dalla Cina, perché pensate, in Cina ieri Xi Jinping, Ping come lo chiamava Di Maio, ha annunciato a 1,5 miliardi di cinesi di aver abolito la povertà, esattamente come aveva fatto Di Maio un anno prima di lui. Noi siamo sempre lì a mugugnare, guardate a Shanghai, tirano su un grattacielo in una notte, noi ci mettiamo invece 12 anni, e invece una volta tanto, in una notte romana, Di Maio aveva abolito la povertà un anno prima di quanto non ci abbiano messo invece i cinesi, che sono costretti ad arrancare ad annunciarlo un anno dopo. Tempi duri dunque per la povertà da Roma a Pechino, e vedremo se si prenderà la sua rivincita. E intanto in tutto questo vociare spicca il silenzio di Matteo Renzi, che non è un silenzio paragonabile a quello di Mario Draghi, ma è pur sempre silenzio che colpisce rispetto alle abitudini di Renzi. Un Renzi che è stato messo in difficoltà, pensate un po', da chi? Dalla CIA. La CIA ha appena accusato Bin Salman in persona di essere il mandante dell'omicidio di Khashoggi, lo stesso Bin Salman con cui si era piacevolmente intrattenuto proprio Matteo Renzi, che raccontava dell'Arabia Saudita, culla del Rinascimento. E insomma, è un bel problema a questo punto per Renzi tenere insieme l'atlantismo filoamericano da una parte e l'amicizia con l'Arabia Saudita dall'altra, visto che c'è stato di mezzo un omicidio che ha fatto rumore, e tra l'altro nell'imbarazzo proprio dei giorni in cui Italia Viva si intestava l'abolizione della pena di morte in Virginia, cosa che ha fatto, come dire, chiacchierare amabilmente molto sui social in questi giorni. Intanto Draghi va a battere i pugni a Bruxelles a proposito delle forniture vaccinali, e sul tema si schiera anche il giornale diretto da Sallusti, che titola in modalità borseggio, ovvero fuori i vaccini, cacciati i vaccini e nessuno si farà male. Il giornale che peraltro in prima pagina mette una notizia che inquieterà un po' una larga platea di tifosi, perché è una notizia che tiene insieme la Juventus e l'Inter, derby dei bilanci, conti in rosso, Inter e Juventus nell'angolo, Cristiano Ronaldo in vendita. E poi a proposito di Cina, quella che ha abolito la povertà giusto ieri, ci sono tutte le questioni che riguardano Suning e la possibile nazionalizzazione dell'Inter, che potrebbe diventare patrimonio del Partito Comunista Cinese. Mi fermo un attimo, anche perché devo togliermi il golf, altrimenti è sauna finlandese, e soprattutto sempre una bella occasione per ascoltarci un gioiello come quello che abbiamo in sottofondo, anche perché è notizia di queste settimane che uno dei tanti biopic che si stanno realizzando è dedicato a Tina Turner. Credo che lo stia facendo l'HBO o forse Netflix, no, forse l'HBO, e in sottofondo abbiamo proprio Tina Turner con questa cover dei Creedence Clearwater Revival, cioè Proud Mary.
We always do it. Nice. Rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish. Rough.
Proud Mary,
it's the way we
keep
do.
On burning.
Proud Mary, and we're rolling,
ooh,
rolling,
ooh,
rolling
on the river.
Listen to the story. Left a good job
down in the city,
working for the man every night and day, and I never lost one sleep,
and I was worried about the way that things
Le 8 e 26 minuti, e se scarseggiano i vaccini, allora combattiamo le varianti a colpi di Tina Turner. L'effetto è un po' quello Blues Brothers contro i nazisti dell'Illinois. Sicuramente male non fa, grandissimissima questa cover storica di Proud Mary, cantata appunto da Tina. Passare da Tina Turner a Zingaretti, insomma, non è esattamente semplice, ma se il Movimento 5 Stelle è passato appunto dallo zapatismo a Brunetta, allora tutto quanto si può fare. La direzione del PD mette sotto processo Orlando e Zingaretti, questa la notizia che mette in prima pagina il Foglio, che guarda alle grandi manovre in vista del congresso, tutti contro il vice segretario, secondo il Foglio, che parla di ridotta renziana nel partito, Guerini e Lotti infuriati. Il pezzo attacca così, giusto per dare l'idea, alle donne del partito ha detto: mi assumo tutta la responsabilità politica, e si è scusato per aver scelto una compagine di ministri uomini che ha, virgolettato, mortificato la sensibilità femminile del PD, ma però ha precisato: non siamo al giorno zero, ma che giorni possono essere mai quelli di un segretario che viene attaccato per le parole del suo vice, per i pensieri di Goffredo Bettini, che è una specie di padre ingombrante, per i suoi lapsus dobbiamo rilanciare il PC, per i suoi tweet in difesa di Barbara D'Urso. Ieri Nicola Zingaretti, alla direzione del PD, si difendeva dal processo e la sua pena è il congresso. Comincia così appunto il pezzo che in taglio alto mette il Foglio, che poi riprende l'argomento con un Orlando si dimette, l'intervista al capogruppo del Partito Democratico Marcucci, che sarebbe, come dire, il pilota della rappresentanza tuttora renziana all'interno del Partito Democratico, e che dice: faccia il ministro e lasci la segreteria. Insomma, si punta al bersaglio più debole, Orlando, per colpire il bersaglio grosso, Zingaretti, che sulle colonne della Stampa dice: non mi faccio logorare, gli ex renziani attaccano il leader, ma insorgono le sezioni storiche che dicono basta risse. E poi ci sono appunto le donne del PD che chiedono a Orlando di dimettersi da vice. Ancora su Repubblica, Zingaretti corregge la linea, serve una rigenerazione, lite tra Orlando ed ex renziani. Le altre baruffe sono quelle invece, come vi dicevo, che riguardano il Movimento 5 Stelle, e che cito veramente al volo perché poi siamo in chiusura e devo prepararmi ad accogliere in modo degno il ritorno settimanale del professor Andrea Di Stefano. Siamo a pagina 10 del Corriere. 5 Stelle, la rabbia degli esclusi, c'è Buffagni che parla di gestione disastrosa, critico anche Spadafora, De Sì lascia e dice: questa non è più casa mia, ci sono nuovi addii alle porte e un grande rumore di sgretolamento interno. E allora si guarda a un nuovo movimento per fare Conte leader. C'è stato un vertice a casa di Grillo, ma con le regole attuali l'ex premier non può guidare il Movimento 5 Stelle, e allora c'è l'idea di creare un'altra associazione per evitare dei ricorsi di natura statutaria e regolamentare. Insomma, una storia in divenire che riprenderemo poi magari nei prossimi giorni, se non abbiamo niente di meglio da raccontare. Ça va sans dire. Con questo però io vado a chiudere anche questa puntata del Demone del Tardi. Tra pochissimo ci prepariamo all'arrivo del professor Andrea Di Stefano, e alle 9, arrivederci, alle 8 e 29, 45, 46, 47, 48 secondi sullo 00 del countdown, schiaccio il tasto rosso, scompaio io e compare dall'altra parte del vetro Luigi Ambrosio con il GR delle 8:30.